Parlando, la trasmissione che ti spettacolarizza ogni giorno. Una nuova puntata, oggi è giovedì e come sempre dalle 15.30 alle 16.30 sono in diretta con voi su 88.100 in FM di L Radio. Poi mi potete seguire sulla diretta Facebook del profilo Paola Aspri, Spettacolando e Spettacolando di Radio, e poi scaricate l'app, ve l'ho detto 10.000 volte, per Android e iPhone di L Radio. Detto questo, avrò in collegamento tra meno di un minuto Gennaro Cannavacciuolo, che è in scena al Teatro della Commedia con un grandissimo spettacolo, ma ce ne parlerà lui stesso. Poi avremo Caterina Murino, avremo in finale Giorgio Colangeli, che ci parlerà di Tutto può succedere, anche del suo spettacolo Finale di partita, in scena allo Spazio Diamante. Parliamo anche di reality. Beh sì, è il caso di parlarne, perché ormai L'Isola dei Famosi è diventata un reality di polemiche, l'Isola dei Misteriosi, così hanno detto tutti. In realtà non si gioca più, si parla solo, e di tante polemiche, di Francesco Monte, di Evenger, di Alessia Marcuzzi, che è un po' un pesce in barile, diciamolo chiaramente. Non è una conduttrice all'avventura, come sono d'accordo con quello che dice l'opinionista più famosa di questo momento. E quindi cosa dire? Che noi abbiamo in diretta Gennaro Cannavacciuolo. Buon pomeriggio, Gennaro!
Buon pomeriggio a voi, bentrovati!
Gennaro, parliamo del tuo spettacolo che è al Teatro della Commedia, che peraltro è un grandissimo spettacolo perché molti giovani non sanno chi è Millì.
E io infatti proprio per questo, anche per questo l'ho fatto.
Ed è giusto che si sappia chi è, insomma.
Sì, ma soprattutto i giovani che amano il teatro e che vogliono fare questo lavoro, oppure vogliono in futuro diventare degli spettatori, devono capire che Millì è stata una grande interprete della canzone italiana.
Certo.
È stata la prima cantante di Bertolt Brecht con George Strehler nell'opera da Tre Soldi. È stata la prima Gemma delle Spelonche, è stata la cantante alla quale poi la grande Milva si è ispirata.
La grande Milva si è ispirata, peraltro ricordiamo che Milva ha preso un premio al Festival di Sanremo, lo ricordiamo, insomma, che è stato un premio anche importante e dovuto a questa grandissima interprete. Appunto, è stata la prima interprete Millì di, ma non solo, ha cantato anche canzoni che prima non aveva cantato nessuno, come quelle di Fabrizio De André, insomma, ha fatto tantissime cose,
ecco,
no?
Fabrizio De André, lei ha cantato per la prima volta La guerra di Piero, e i giovani non sanno che alla fine degli anni 60 De André era vietato cantarlo in radio.
E certo, infatti.
Era censurato. Poi una canzone come Guerra di Piero, spiegatemi perché, va bene.
Ma infatti non c'era niente di scandaloso, non mi sembra,
ecco,
insomma.
Però di lì è riuscita a cantare non solo quella ma anche altre, a cantarla anche in televisione. Poi è stata la prima interprete dei brani di Piazzolla, ha cantato Bruno Lauzi, ha cantato Sergio Endrigo.
Ne ha cantate tantissime. Peraltro in questo spettacolo, Il mio nome è Millì, ricordiamo, una diva tra guerre, principi, pop e varietà, che fino all'11 marzo al Teatro della Commedia, si percorre la strada musicale di Millì dal 1924 fino al 1984, giusto?
Fino al 1980.
80, sì, scusami, 80. L'ho fatta andare avanti per 4 anni in più, va bene.
No, perché nell'80 purtroppo lei ha cantato fino all'ultimo momento, poi si è finita. Sì, hai ragione, e c'è questo. Io canto la sua vita attraverso tutte le sue canzoni, tutte, insomma, una buona parte di quelle che ha cantato in quest'arco di tempo che tu giustamente hai detto. certo.
La prima parte dello spettacolo è dedicata più al varietà, no? A delle canzoni più frivole, se così si può dire, no?
Sì, perché, andiamo avanti cronologicamente, c'è cioè, Mutandine di Chiffon, Si fa ma non si dice, Signorine da passeggio, Ti ha detto niente la mammina, insomma queste, e poi mano a mano lei comincia ad interpretare un repertorio un po' più
particolare, un po' più diciamo drammatico. Infatti nella seconda parte c'è una sorpresa che tu fai al pubblico, no?
Sono due sorprese, una nella prima e una nella seconda. Vuoi dire un piccolo travestimento?
Esatto,
diciamolo.
Esatto, sì, dillo. Vabbè, allora, lo volevo far dire
nella prima parte c'è un travestimento brillante, vestito buffo, ma che io canto una preghiera a Sant'Antonio, che è la storia di una donna che a tutti i costi vuole trovare marito, ma che non lo trova perché tutti i segni zodiacali sono sbagliati per lei. Alla fine lei non decide più di diventare una buona moglie, ma decide di vendersi e diventa una signorina da passeggio. E si fa 12 amanti con i segni tanti quanti.
Molto carina questa cosa.
E poi nel secondo tempo invece c'è un'interpretazione molto intensa di Surabaya Giorni, dove io non è che mi travesto, metto degli elementi, ecco, non è che scignotto
te la farò anch'io una sorpresa, quando chiudiamo il collegamento, infatti poi vai. Sì, una sorpresa musicale. Senti, parliamo invece dei tuoi esordi, diciamo. È vero che tua madre, insomma, i tuoi genitori erano un po' contrari che prendessi la strada dell'artista, insomma.
No, assolutamente no, mio padre proprio viveva nel limbo col suo lavoro. Mia madre era assolutamente disperata e contraria, perché io potevo essere l'unica fonte di sostegno della famiglia, che insomma non è che stava in buone acque, ecco. Cioè, papà era un pescatore, un pescivendolo, avevamo 5 figli in un paese sperduto della Campania, che puoi immaginare.
Poi però dopo, in un secondo tempo, tua madre, vedendo la tua, diciamo, la tua bravura e quello che sei diventato, poi insomma... diciamo ha cambiato
lucida.
Idea insomma riguardo
Ma perché poi io, avendo poi immediatamente la fortuna di incontrare Edoardo De Filippo, poi lei cambia subito idea, capito? E mi fu molto vicino.
Edoardo De Filippo, ricordiamolo, che tu l'hai incontrato facendo all'inizio una figurazione particolare in suo spettacolo.
Ma sai tutto di me.
Sì, hai visto, io mi informo, tesoro, perché non è anche quello che non so, mi informo, perché sinceramente
grazie.
È anche giusto, no? E anche
grazie.
Rispetto per l'artista e per quello che
grazie.
Rappresenta.
Sei molto gentile, grazie. Edoardo, mi scritturò, io accettai di fare il figurante speciale perché nessuno lo voleva fare, perché era una comparsa.
Invece Edoardo ti ha fatto stare in scena quasi tutto il tempo della commedia.
Mi aveva inventato credo 30 ingressi, ognuno con un personaggio.
E poi improvvisamente, come succede quasi sempre, hai sostituito un attore, da lì è nata la tua ascesa, insomma.
Sì,
hai cominciato
un attore in 3 ore e così è cominciato.
Hai cominciato.
E sono stato con Edoardo, che poi in effetti era la compagnia di Luca.
Lui faceva la regia.
Sì. E poi dopodiché sono stato fino all'ultimo respiro di Edoardo. E poi ho dovuto lasciare la compagnia dopo la morte di Edoardo, perché ho avuto io un problema. Non sono riuscito ad accettare subito questa scomparsa.
Lo so.
E quindi questo mi ha creato un problema, nel senso che, adesso lo dico, sono delle prime volte che non ne parlo mai, ma nel senso che avevo difficoltà a parlare, mi si era come bloccata la mascella, non riuscivo più a parlare bene, per cui con l'aiuto di Luca mi sono dovuto fermare
e quindi
ho dovuto aspettare qualche mese e poi ho cominciato a cantare come un'aquila reale.
Tu sei, si può dire, un artista un po' pionierista, nel senso che ti piace sperimentare, no? Passi dalle cose più allegre alle cose più drammatiche, quindi ti si vede in diversi personaggi, in diversi ruoli, no? Per esempio hai fatto uno spettacolo memorabile anche su Yves Montand, che poi hai portato in giro.
Sì. Che adesso debutta addirittura la versione in francese, debutta il 21 marzo nel tempio del musical di Ginevra, all'Alhambra e poi a Parigi.
Perché tu sei di casa, diciamolo, in Svizzera.
Io sono di casa all'estero e non a Napoli, pensa un po' come sta nella
Succede
vita.
Succede sempre così, siamo esuli in patria.
Ecco, no, in Svizzera un po' di più perché poi tra l'altro ho sposato anche una svizzera.
Ecco, quindi tu in Svizzera sei diciamo che fai diverse tournée,
sì.
E sei conosciuto oltretutto, ma sei conosciuto anche qui, dai, Gennaro.
Sì,
insomma,
beh, con un pubblico particolare, poi adesso ho chiesto anche la cittadinanza svizzera.
Quindi, in Svizzera come si vive? Si vive bene, Gennaro?
In Svizzera si vive benissimo, ci sono degli stati alle regole.
E certo, questo senza dubbio, sì.
È un paese pieno di regole. E certo, costa molto questo, però i servizi sono straordinari.
Ecco, questo ecco per dire che insomma all'estero si vive molto bene, soprattutto in Svizzera. Senti, io volevo ricordare l'appuntamento appunto con Il mio nome è Millì al Teatro della Commedia.
Fino all'11 di marzo, musiche dal vivo, Andrea Tardioli al sax e al clarinetto, Dario Pierini al pianoforte e al violoncello Francesco Marquez, quindi tutto dal vivo.
Io volevo farti un omaggio perché essendo stata Millì la prima interprete dell'opera Tre Soldi, volevamo mandare il brano della ballata di Mackie Mess di Millì.
No, che meraviglia, questo è un bellissimo regalo.
Ecco, quindi mi sembra anche giusto, insomma, mandarla.
Certo.
Ti salutiamo così e ci diamo appuntamento ad una prossima intervista. Sì, come no, vengo a vederlo.
E vi ricordo che il foyer è allestita una mostra delle foto di Millì e degli abiti.
Ti ringrazio, Gennaro, grazie.
Grazie,
ciao.
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 Mostra i denti il pesce cane e si vede che li ha. Mackie Mess era il coltello, ma vedere non lo fa. Sulla spiaggia di Long Island c'è un tale a mezzodì, poco prima lo sappiamo, Mackie Mess era lì, han trovato Jenny Towler un coltello in mezzo al sia stato Mackie Mess, testimoni non ce n'è. A Schmulmeier l'industriale, un ignoto un disparò, Magnus spende il capitale, ma provare i bambini son bruciati nell'incendio di Brooklyn. Mackie Mess sa qualcosa, ma non parla e beve gin. Vedovella minorenne, il cui nome ognuno sa, ci rimise un dì le penne, ma la colpa chi l'avrà?
Mackie Messer, beh, dall'opera da Tre Soldi di Millì, La prova del 9 era la trasmissione del 1965, andiamo indietro nel tempo, però era giusto un omaggio doveroso a questa grande interpretata dal grande Gennaro Cannavacciuolo che abbiamo avuto in diretta. E tra un po' avremo anche Caterina Murino insieme alla Chiappa Cultura Filippo Crescimano. Ma parliamo un po' dell'Isola dei Famosi. Poco prima ne stavamo parlando, abbiamo visto addirittura sul finale della puntata di martedì dell'Isola dei Famosi la Elena Morali sputtanare Bianca Zei per il compenso, perché sembra che gli abbia gridato in diretta, no, sembra, poi è stato ovviamente tolta l'immagine perché l'Alessia Marcuzzi stava sui carboni ardenti. Cioè Elena Morali ha praticamente, che cosa ha fatto? Ha buttato delle maldicenze nei confronti di Bianca Zei dicendo: ma tu prendi più di me, hai preso il doppio di me. Allora lei, ovviamente Bianca Zei, ha detto: ma perché mi dici questo, non è vero, ma che cosa mi stai dicendo? Insomma, è successo di tutto e di più. Insomma, devo dire che la situazione è alquanto sgradevole, perché in diretta abbiamo visto questo confronto acerrimo e poi Alessia ha cercato di oscurare il tutto, perché era abbastanza imbarazzante, perché come ho detto prima l'Isola dei Famosi è diventata l'isola delle polemiche, non del gioco spicciolo che piace tanto ovviamente agli spettatori, e quindi di conseguenza stanno ogni settimana, ma addirittura ogni giorno, montando polemiche ovviamente innescate da Barbara D'Urso con la sua trasmissione, ma non solo da Barbara D'Urso ma anche da Striscia la Notizia. Quindi è un continuo polemiche, polemizzare su un reality che all'inizio dei suoi esordi era abbastanza bello, particolare, forte, sprint, e quasi quasi mi sto rimpiangendo Simona Ventura, ebbene sì, la cazzuta Simona Ventura, lo so che non è una bella parola questa, ma abbiamo in diretta la Chiappa Cultura Filippo Crescimano e la bellissima e bravissima Caterina Murino. Buon pomeriggio.
Buongiorno
a tutte e due.
Buon pomeriggio a voi.
Buongiorno.
Buon pomeriggio Caterina.
Paola, lasciamo stare l'Isola dei Famosi, che proprio io non la vedo mai.
Sì, lo so, però ovviamente dovevo parlarne, perché
sì,
è una cosa mia, giustamente.
Ci mancherebbe. Se permetti, vorrei dedicarmi subito, certo, intanto ringraziare Caterina Murino per la sua gentilezza, prima cosa. E poi ricordare che l'abbiamo disturbata perché lei è al Teatro Ghione, che è uno dei teatri soprattutto a me più caro, ed è fino all'11 marzo con L'idea di ucciderti, che è una pièce scritta da Giancarlo Marinelli. Quindi Caterina Murino, intanto diciamo, è un giallo, perché io l'ho visto, ma voglio che lo spieghi lei cos'è, insomma, è un thriller.
È un thriller che purtroppo in questi giorni è d'attualità in maniera molto molto pesante, posso dire. Noi vogliamo raccontare una bellissima storia d'amore che, a causa anche di una cattiva giustizia italiana, si arriva a una tragedia, un po' quello che è successo ieri purtroppo a Latina. Giancarlo ha lavorato su diversi casi che sono realmente esistiti e ha voluto scrivere questo inno all'amore, che se la giustizia fosse stata presente e più interessata al caso umano, avrebbe potuto sicuramente evitare una tragedia che noi raccontiamo in palcoscenico, che è purtroppo molto simile a quello che è successo ieri.
Quindi ha un finale a sorpresa?
È un finale a sorpresa, perché tutto quello che noi vediamo dall'inizio è quello che noi pensiamo, è quello che forse anche la giustizia pensa ogni volta. E noi chiediamo appunto di non, quando siamo in caso di divorzio, non cerchiamo almeno di non andare sempre dalla parte delle donne o dalla parte degli uomini, di studiare caso per caso. Credo che siamo arrivati a un punto, anche con tutto quello che sta succedendo nel mondo, di non mettere più i sessi contro, anche perché io sono cresciuta in una famiglia dove il 50% di importanza è da parte di mio padre, il 50% di importanza è da parte della mia mamma, per cui dobbiamo vedere una famiglia, una vera famiglia come il nome che portiamo, che sia assolutamente il peso che dà un uomo e una donna deve essere esattamente uguale a una famiglia, se appunto,
certo,
portiamo questo nome. E quello che noi appunto chiediamo è che nella giustizia non si metta l'uomo contro la donna, ma si mettano i fatti e il caso che racconta l'uno contro l'altro. Non ha importanza che sia un uomo che vinca, che perda sempre, o la donna che vinca sempre. A volte ci sono delle donne che meritano anche giustamente di subire un po' di più durante un tribunale, durante una causa di divorzio. Per cui quello,
certo,
che chiediamo, studiare caso per caso, non fare delle valanghe di neve dove tutto appunto può essere può essere travolto, e che quello che appunto continua a ripetere, studiare caso per caso, e io non sono contro gli uomini, sono contro una cattiva giustizia.
Paola, permettimi che devo prima di fare una domanda a Caterina Murino.
Ma sì, ma poi dopo la lasci a me,
sì,
perché voglio chiedere alcune curiosità sul cinema, lo so che
tanti argomenti, tu da donna a donna logicamente. Però prima cosa devo fare, devo dare gli auguri, i saluti a Caterina Murino, del mio amico che ho sentito ieri sera, Lando Buzzanca. Io non siamo amici, siamo amici proprio di famiglia, diciamo, con Lando, e parlando ha saputo che io oggi avremmo avuto ospite, appunto, di salutarla con molta carineria, dice, una persona squisita con la quale ha lavorato meravigliosamente. Quindi, detto questo,
ho fatto
quello che dovevo fare. E adesso devo fare una domanda su Caterina Murino. Allora, voglio sapere, a distanza di anni, lei si è mai immaginata cosa sarebbe stata la sua vita, la vita di Caterina Murino, se non fosse stata bocciata a quando ha fatto l'esame per diventare medico? Se la missione,
avrei adorato, avrei veramente amato diventare medico, e appunto nel mio sogno era diventare pediatra. E la cosa strana è che il mio fidanzato, che è avvocato, anche lui sognava di diventare pediatra, per cui forse nella nostra vita ci saremmo incontrati in un congresso per pediatri nel mondo. Secondo me era quello, sicuramente la mia vocazione in quel periodo, dopo il liceo classico, era di diventare medico, e poi la vita, come ho sempre detto, ha scelto per me.
Chiedo scusa, non ha pensato mai Caterina Murino di proseguire, di prendersi la laurea lo stesso?
No, perché è complicato. Sono riuscita a diventare gemmologa per la mia passione delle pietre, però ed è comunque complicato, anche perché giustamente non bisogna saltare neanche un giorno. Studiare una cosa così importante come la medicina, una laurea così importante come la medicina, sicuramente con il tempo che abbiamo, sempre molto un po' a destra e a sinistra nel mondo, è tutto molto precario, perché abbiamo due o tre mesi liberi, sei mesi liberi, poi per un anno non puoi studiare, e sinceramente riprendere poi gli studi dopo un anno, due anni che non tocchi libro, secondo me era un po' complicato, soprattutto per una laurea così seria come la medicina.
Poi un'altra cosa velocissima, io non posso credere, l'ho letto questo, ma non ci posso credere, che Caterina Murino da ragazza, da piccola, da bambina, era brutta ed era addirittura presa in giro dai suoi compagni. È una leggenda o è la verità?
No, è la verità. Non è una leggenda, è la verità, ed è questo appunto quando ci sono queste forme ignoranti, stupide di bullismo, mi fa un po' ricordare quel periodo lì, anche se non ho mai giustamente subito degli atti così orrendi come a volte leggiamo nei casi a scuola. È quello che appunto chiedo, che sia le persone che subiscono il bullismo che quelli che lo fanno, ragazzi, cioè avete un giorno in cui la vendetta ritornerà senza che voi facciate nulla, per cui state molto attenti, perché tutto ritornerà contro di voi. E chi subisce bullismo, tenete duro, a parte che devono assolutamente
denunciare. È vero che lei era brutta allora? È vero che lei era brutta da piccola?
Beh, ero molto tonda, diciamo, se posso dirlo, in tutti i sensi, molto molto tonda. Per cui,
quindi questa è una speranza, voglio dire, per come è diversa, senza voler farle il complimento, per come è diventata, questa è una speranza per tutte le bambine non bellissime che magari hanno dei problemi. Se pensano a come è diventata Caterina Murino, è una speranza perché li lasciamo. Paola, vai, che tu lo so che stai premendo.
Io non farò la domanda su Daniel Craig, perché gliel'hanno fatta tutti, essendo un ex Bond girl. No, mi sembra giusto non farla, ometto in questo caso. Però ti faccio una domanda sul fatto di diventare mamma. Tu hai dichiarato poco tempo fa che vuoi diventare mamma. Stai già lavorando per questo?
Da un po', speriamo bene. Dammi un po' di onde positive, dai.
Va bene, te le mando, sono abbastanza positiva. Ho anche un nastrino rosso oggi, non so tu. Sei scaramantica? Una domanda che ti faccio.
Beh, sono sarda, per cui è estremamente importante, anche l'occhio, il malocchio e tutte queste cose qua sono impregnata nella mia cultura, per cui assolutamente sì. Noi portiamo un nastrino verde contro il malocchio.
Hai visto? Quindi, senti,
è nastrino verde.
Senti una cosa, tu hai iniziato, diciamo, la Francia è stata una scelta di vita, l'hai detto più volte, no?
Lavorativa.
Lavorativa. È nato tutto lì, perché sì. il tuo primo film è stato Il bandito corso con Jean Reno e Christian. Io il mio francese.
Blanket Corse, ho fatto altri film, per esempio Nowhere di Luis Sepúlveda, l'avevo girato qui in Italia.
Ho fatto
diverse cose in televisione, però sicuramente il primo film importante è stato Blanket Corse con Jean Reno.
Infatti io, Paola, scusa al volo, su Jean Reno, dato che è uno dei miei attori preferiti, Anna Galiena, che abbiamo avuto, ti ricordi, Paola, qualche settimana fa ospite, ci ha detto che Jean Reno è una persona squisita. Ora io non chiedo oste come il vino, però è vero?
È verissimo, ho fatto un altro film con lui, un secondo film 2 anni fa, e Jean è, comunque posso dirlo, che è un mio caro amico ed è veramente una persona squisita ed è estremamente semplice, veramente molto semplice, ecco. Attaccatissimo alla sua famiglia, ha 5 figli ed è un uomo veramente molto 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 semplice, merita tutto.
Paola, vai, scusami che mi sono intromesso.
No, adesso Paola. Un'altra cosa, io tanti anni fa lessi che tu abitavi a Montmartre, cioè ci abiti ancora?
Sì, è vero, ci abito ancora, sì,
è
sì.
Bellissima, è la parte più bella di Parigi, no?
Allora, i parigini dicono che è molto lontano, mi fa ridere perché comunque in 10 minuti sono ovunque, e diciamo che è il nostro villaggio, ci sono molti miei colleghi, produttori, registi, attori, siamo tutti molto nella mia via, potremmo fare un film da soli perché siamo tutti là. È un posto molto, e abbiamo un villaggio, è veramente un villaggio, perché anche la sabato, la domenica e nei giorni festivi questo villaggio viene chiuso, non si possono, le macchine non possono passare, quindi è veramente una specie di oasi di pace al centro di Parigi.
È un'oasi di pace, sì, bello. È vero, che poi è vero che è vicino dappertutto in realtà, non è?
Io
spesso sono andata a Parigi, è una città bellissima, devo dire, ha un suo
fascino. Io che vado spesso a Parigi, Paola, però non ho chiesto il numero civico di Montmartre.
No, assolutamente, vabbè, giusto. Senti, parliamo
di tortura, lo dirò mai.
No, ma per carità, io so che tieni moltissimo la privacy, Caterina.
Molto.
Infatti,
lo sapete.
Di te si
può vedete solo in caso di lavoro.
Ma no, ma è anche giusto che sia così. Io penso che sia giustissimo, perché uno deve preservarsi, ovviamente, dagli attacchi anche dei giornalisti.
La mia vita privata non credo che sia così interessante, una vita normale, per cui credo che possa interessare veramente a pochissime persone, se non a mia mamma, credo. Lei sa già tutto.
Senti.
Quindi l'unica cosa interessante, appunto, da promuovere per poter parlare con voi e con il mio pubblico è giustamente quando
grazie.
Se no il resto, secondo me, no.
Senti, ecco. Caterina, i programmi futuri, diciamo, quali sono? Oltre a questo spettacolo che...
vedermi su Team Vision, che è un nuovo app, un'applicazione che avete su vostri telefonini, e vedete una, secondo me, il più bel film che ho girato sui miei 50, che è una serie, si chiama Deep.
Allora stasera la vado a vedere, guarda, ti dico, serie Deep.
Vai a vederlo perché è veramente bellissima, ed è, io sono diventata una campionessa mondiale d'apnea. Quindi mi hanno allenato e ho girato 2 settimane sott'acqua e 2 settimane normalmente, e ho avuto un allenamento straordinario.
Senti, questo vuol dire che sei una Wonder Woman. Altro che Lara Croft.
No, diciamo che quando voglio una cosa cerco di ottenerla, perché un anno e mezzo fa, quando prima di girare il film, non sapevo nemmeno nuotare, nonostante sia sarda, però da buona sarda non so nuotare.
Senti, ma in questo rientra il fatto della tua regione o il fatto che sei del segno della Vergine? Le donne del segno della Vergine sono molto
credo
forti.
Credo che siano entrambi, molti mi dicono che ho un uraghe in testa, per cui credo che sia entrambi, gioca una carta importante, sia il segno che sia il fatto che sia sarda.
Paola, ho ricevuto in mattinata molti messaggi da amici, sapendo questo, che noi l'abbiamo messo anche su Facebook o su Twitter di questo incontro, e molti mi dicono, tanto è una risposta che si può dare, penso, per Caterina, sì o no. Caterina Morino è in questo momento è single o no?
No.
Non è no, così si sono
messi. Ma io già, scusatemi, io già lo sapevo.
La ringraziamo della risposta. E quando molti si sono messi l'anima in pace.
Che se la dovevano mettere in pace da tanto tempo, secondo me.
Vabbè, però,
questa è una.
L'hanno chiesto, io ho fatto,
sai,
mi sono permesso.
Non penso che sia.
Di fare,
ascolta, non penso che sia una donna anche molto facile da, come posso dire, da sedurre.
Sì,
anche da sedurre la Caterina Morino. Mi sbaglio?
Non lo so, forse non ho bisogno di un uomo. Soprattutto quello che ho trovato, che è il mio compagno, che amo follemente, una persona.
Eccolo qua.
Posso finalmente poggiare la mia testa e soprattutto poggiare la mia spada. Ho sempre avuto una spada sguainata davanti a me e con lui ogni tanto riesco appunto a appoggiarla sul tavolo per poi riprenderla giustamente quando esco di casa. Però ho bisogno di un uomo così e sono
Caterina. Chi è più geloso dei due, te o lui?
Dammi tu la risposta, secondo te.
Volevo sapere, mi sono lanciato. È chiaro che sarà più geloso lui, secondo me. Poi dopo,
invece no.
Non lo so.
No, io infatti avrei risposto lei.
Io sono un maschio siciliano. Sono siciliano. Per questo ho detto lui.
Sono più geloso io.
Sarà molto gentile Paola.
Sì, lo so, ma infatti, ma perché noi siamo stati gradevoli, vero? Non siamo stati invadenti più di tanto, vero Caterina?
Assolutamente no.
In maniera molto carina siamo stati.
Paola, la salutiamo per le.
No, aspetta, io vado avanti con ancora due minuti se me lo permette Caterina. Ecco, allora, oltre a Team Vision, questa serie TV che mi hai consigliato di vedere, la vedremo tutti da questa sera in poi, in Francia stai girando qualche film o dovrai girarlo?
In Francia uscirà il 16 di maggio un altro film che si chiama Mon cœur transparent, è il mio cuore trasparente, che è la storia, un'altra bellissima storia d'amore di una donna folle, totalmente stravagante, che si innamora di un uomo puro, un uomo semplice, estremamente puro, che al momento della mia morte capirà e cercherà di capire con chi era sposato, con una donna di cui non conosceva assolutamente nulla nel suo passato e nel suo presente. Per cui inizierà un viaggio cercando di capire chi era la donna che aveva sposato e scoprirà che sono un'altra donna di chi aveva raccontato. Per cui è molto molto... È molto particolare.
Molto particolare.
Se abbiamo qualcuno, non sappiamo veramente chi abbiamo, non sappiamo realmente perché noi. Io ho vissuto una persona che ancora oggi non so con chi ho vissuto e mi ha talmente fagocitato nella sua follia che io ancora oggi non so con chi stavo per 4 anni. Per due volte veramente ci facciamo prendere da un amore folle, improvviso, dove la nostra ragione non funziona più, è totalmente sotto ghiaccio e dopo 4 anni si sbrina e dici però forse mi sarei dovuta svegliare un attimino prima. E questa era, racconto una storia così, però è una bella favola, Mon cœur transparent è una bella favola e sarà per ora solamente...
Ma lo vedremo in Italia questo film, o se no devo andarlo a ritrovare io.
Le distribuzioni sono un po' particolari.
Allora vuol dire che devo venire in Francia o trovarlo questo
film?
Vieni
in Francia. ti aspetto però a Teatro Aghione, a Roma.
Sicuramente vengo a vederti, Caterina, va bene?
Ecco, vi aspetto tutti quanti al Teatro Aghione per l'idea di uccidere.
Grazie a Caterina Morino e l'idea di ucciderti.
Paola, scusami, no, volevo dire a Caterina,
grazie.
Speriamo di vedere questo film e di vederlo, come purtroppo non abbiamo molto visto chi salverà le rose a Roma, in Italia, l'abbiamo visto molto poco. Comunque allora, ringraziando Caterina Morino, ricambierò i saluti che le ha mandato Orlando Buzzanca.
Grazie.
Ricordiamo che
grazie.
Chi vuole vedere questo spettacolo bellissimo e soprattutto ammirare una persona, un'attrice squisita, gentile, che ringraziamo ancora.
Io posso aggiungere una cosa, non solo bella,
non solo bella
ma bella anche dentro, devo dire.
Esatto, infatti scusandomi ho fatto qualche domanda un po' particolare, tutti i nostri ascoltatori fino all'11 marzo di andare al Teatro Ghione per vedere L'idea di ucciderti. Un thriller bellissimo da vedere.
Grazie,
arrivederci.
Grazie a Caterina Morino e grazie a Filippo Crescimanno. Ciao!
Dici che torneremo a guardare il cielo. Alzeremo la testa dai cellulari. fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che accetteremo mai di invecchiare, cambiare per forza la prospettiva, senza inseguire una vita intera, l'ombra codarda di un'alternativa. E dici che troveremo prima o poi il coraggio di vivere tutto per davvero, senza rincorrere un altro miraggio. Quando sei parte della storia, fino a riuscire ad averne memoria. E dici che avremo prima o poi il coraggio di vivere tutto per davvero, senza rincorrere un altro miraggio.
Festival di Sanremo, l'ultima edizione. Questa è stata una canzone che è piaciuta tantissimo, devo dire, particolare, un ritmo incalzante, no? È una di quelle canzoni che sentiamo spesso anche in radio, molto gettonata in radio. Adesso, a parte questo, tra meno di un minuto avremo Giorgio Colangeli in diretta con noi, è in scena con Finale di Partita allo Spazio Diamante ed è un attore di tutto rispetto, perché ricordiamo che ha fatto diverse serie televisive, ma ha preso anche diversi premi come il Nastro d'Argento, Davide Donatello, insomma diversi premi, ed è stato uno degli interpreti di una serie TV molto seguita, devo dire, dove faceva il marito, dove fa il marito di Liscia Maglietta, perché si farà la terza serie di Tutto può succedere, che andrà in onda a primavera, ma ci faremo dire da Giorgio quando andrà in onda precisamente, se ce lo può dire. Ed è una serie TV che è stata veramente un fiore all'occhiello, diciamo, tra le varie serie TV, però ricordiamo che è stato uno degli interpreti anche dei Braccialetti Rossi, insomma ha fatto tante cose, ha fatto anche un cinema che conta, diretto da Marco Tullio Giordano, Spesso e Volentieri, insomma Romanzo di una strage, ricordiamo Pasolini, Una storia italiana, insomma tantissime cose che fanno bene. Soprattutto io consiglio sempre a chi ci sta ascoltando di vedere spesso dei film, delle cose, perché è importantissimo vedere dei film, secondo me, acculturarsi anche, no? In un certo senso. E ogni tanto Togliamo diciamo l'attenzione sui reality, su qualcosa che magari è molto, molto così, molto leggero, troppo leggero, e andiamo invece a vedere un bel film, un film che conta, un film che fa parte anche del nostro passato, no? Per esempio, io non mi vergogno di dirlo, ma ogni tanto mi piace rivedere Love Story. Direte voi, ma non è un drammone? Sì, è un drammone, però è un drammone che fa bene al cuore. Insomma, ricordiamo tutti il bellissimo Ryan O'Neill, Harry McGraw, insomma degli attori fantastici, no? Che forse ancora oggi non esistono più, oppure sono spazzati via da attrici un po' così, diciamo, no? Comunque, torniamo a delle notizie un po' diverse, un po' particolari. La notizia di oggi è quella sulla Raggi, che stadio della Roma andrà in porto. Ebbene, la Raggi ci dice che lo stadio si farà, si comincerà a fare. Probabilmente la Raggi sta diventando un pochettino più, come posso dire, più accogliente nei riguardi dei romani e di tutti quelli che ci abitano, no? Perché questa Roma ultimamente l'abbiamo vista un po' bistrattata, però oddio, io ripeto, dico, perché siamo in campagna elettorale, non voglio essere polemica, però anche non è colpa solamente della Raggi, è colpa di tutti quelli che ci hanno, diciamo, ci hanno preceduto, che non hanno governato in maniera adeguata, insomma, ecco, quindi non diamo la colpa solamente alla sindaca, vai. Però abbiamo in diretta Giorgio Colangeli. Buon pomeriggio, Giorgio.
Buon pomeriggio, grazie, buon pomeriggio agli ascoltatori.
Allora, io ho anticipato dicendo che tu hai fatto una delle serie TV, secondo me, più viste, no? Negli ultimi tempi, che Tutto può succedere, e stavo dando, sì, qualche anticipazione, prima di dire ovviamente che sei in scena allo Spazio Diamante con Finale di Partita. Però io voglio sapere subito, ma questa edizione, la terza edizione di Tutto può succedere, è in procinto di uscire già?
Guarda, io sulle tempistiche effettive non ti saprei dire nulla. Certo, è per uscire. Noi abbiamo finito di girarla il 26 gennaio.
Sì.
E adesso è in post-produzione, quindi per il doppiaggio, le rifiniture. E
certo.
Spetta alla rete la decisione di quando metterla in onda.
Sì, io perché stanno dicendo in primavera, insomma, però ancora non si sa,
sì,
con precisione,
sì,
quando. Però non ci puoi dare qualche delucidazione sul tuo ruolo, insomma, sul ruolo di marito, si può dire un po' imperfetto, di Licia Maglietta, no?
Molto imperfetto. Per quanto Licia Maglietta può essere perfetta, io sono imperfetto. Sì, è un personaggio persino liberatorio, perché appunto è pieno di difetti, per cui fa sentire migliore di sé chiunque altro, ecco. Quindi in famiglia sono tutti contenti di avercelo, perché è irascibile, perché è impetuoso, perché però è anche una bravissima persona, è anche un uomo sincero, sensibile, che ha a cuore i figli, tutti i figli, i nipoti, insomma, questa famigliona immensa.
Una famiglia immensa dove ne succedono di tutti i colori, però questi figli anche imperfetti poi si confrontano con un padre imperfetto e si sentono meno imperfetti, no, in realtà?
Eh sì, un padre perfetto poi potrebbe essere, come dire, difficile da conviverci, no? Questi esemplari per cui il figlio si sente sempre one down, come si dice, no? Si sente la parte imperfetta. E un padre così incoraggia i figli.
Incoraggia i figli. Senti, torniamo invece allo Spazio Diamante, dove sei in scena con Finale di Partita da domani fino all'11 marzo. E vabbè, è un testo storico di Samuel Beckett. Ecco, cosa c'è di diverso in questo testo? Peraltro la regia di Filippo Gili.
Sì, di diverso da che cosa?
Cioè diverso dal suo originale, se c'è stato uno stravolgimento,
ecco, nell'adattamento,
diciamo. Nell'adattamento.
Ma come già nell'Aspettando Godot dell'anno scorso, di poco meno di un anno fa, sempre qui allo Spazio Davanti e sempre per la regia di Filippo Gili, il tentativo è quello di restituire Beckett a se stesso, senza le etichette del teatro dell'assurdo, di una certa maniera, diciamo, Beckett al di là del, oppure al di qua del becchettismo, cioè di come di come si è fatto, di come si è sempre fatto, di come lo si considera, anche per così sorprendere un pochino il pubblico e distoglierlo da quell'aspettativa un po' cristallizzata, no? Dice Beckett, quindi sarà così. È uno spettacolo in cui, come del resto anche la 72 dell'anno scorso, in cui ci può benissimo anche ridere, non che si cerchi l'effetto della risata, non che si alleggerisca il testo che è di una potenza assoluta, ma perché riportando il testo a una sua verità e concretezza, quell'umorismo un po' nero e un po' astruso diventa godibile, diventa effettivamente divertente nel senso alto, insomma, non stiamo parlando di barzellette, ma si ride come dice una battuta del terzo, si ride per non piangere, si piange per non ridere, insomma. Sono cose abbastanza simili.
Allora, ricordo con chi sei in scena, anche con Matteo Quinzi e Olivia Kortzen, giusto?
Kortzen, sì. E Giancarlo Nicoletti, che l'anno scorso in Aspettando Godot era Lucky e che è anche il produttore di questo spettacolo, come del Godot dell'anno scorso. Sì. Siamo quindi una compagnia di 4 persone, i miei genitori sono giovani, giovanissimi. Uh-huh. Sono poco più, intorno ai 30, diciamo, più o meno, di meno di poco più, e insomma abbiamo provato molto, abbiamo lavorato molto duramente, molto intensamente, ma ci siamo anche, come diciamo sempre noi che facciamo teatro, a costo di sembrare ripetitivi, ci siamo anche divertiti, sempre nel senso alto.
Senti, la cosa che ti fa onore, perché tu sei un attore poliedrico, diciamo, hai fatto tantissimo cinema, cioè io per dirti, adesso dico qualche titolo, tu sulla scena addirittura hai vinto il Nastro d'Argento come miglior attore non protagonista, L'aria salata di Alessandro Gelini, dove hai vinto il Davide di Donatello sempre come attore non protagonista, insomma hai fatto il ruolo di Salvo di Lima nel Divo di Paolo Sorrentino. Sì. Ma per andare più vicini ai nostri giorni hai fatto un ruolo anche abbastanza particolare in Brutti e Cattivi, che a me è piaciuto tantissimo come film, sì, di Cosimo Gomez. Ecco, ma perché un attore poi di cinema che sta molto sul pezzo quindi sceglie di fare teatro?
Ma intanto io vengo proprio dal teatro.
Tu vieni dal teatro, lo so, però hai fatto pure, sì, tanto cinema, quindi avresti potuto,
sì,
scegliere.
Ma è una specie di vizio d'origine, come dice. È come quando si esce dalla fabbrica con qualche difetto e quello rimane, diciamo. Io per tanto tempo ho pensato addirittura che attore significasse proprio attore di teatro. Al cinema ci andavo quando già facevo l'attore di teatro e mi piaceva moltissimo, ma non avrei mai pensato che avrei fatto anche l'attore di cinema. È stata una scelta strategica e piuttosto tarda. Io ho cominciato negli anni 90 a fare cinema,
sì,
quella del cinema, cioè strategica nel senso che avevo come dire, verificato che la mia carriera teatrale si è affidata solamente alle mie prestazioni teatrali, anche se convincenti, anche se ben accolte. Non progrediva, era necessario fare altro, acquistare una visibilità maggiore, e non tanto il cinema, ma la televisione di quei tempi era l'unica cosa che assicurasse questo tipo di...
Sì, infatti la televisione di quei tempi, infatti io ricordo qualche titolo, Un medico in famiglia, Linda e Brigatiere, poi hai fatto il 13° apostolo per andare più vicino ai nostri giorni, Braccialetti rossi, Non è mai troppo tardi, insomma veramente tantissimi, peraltro Felice impastato anche come film TV, voglio dire tantissime cose, e soprattutto fai dei ruoli che si diversificano l'uno dall'altro.
Questa è anche un'altra scelta strategica che perseguiamo insieme con il mio agente Stefano Chiappi, per rimanere anche sul mercato in maniera molto duttile, molto versatile. Mi aiuta anche se riesco a non ingrassare troppo, mi aiuta anche il fisico, che diciamo sono così non ho caratteristiche particolari, per cui posso fare, fino a qualche tempo fa potevo fare anche i meno giovani e i più vecchi, adesso insomma mi avvio a fare solamente i vecchi, contro il tempo non c'è niente da fare, però mantenendo sempre una grande versatilità, questo trovo che sia importante. Oltretutto per me è anche una cosa molto divertente, trovo che il bello di questo mestiere è proprio passare da una cosa all'altra, per questo la fiction di lunga tenitura che ho poi quasi sempre evitato, Tutto può succedere è un'eccezione, è l'unica fiction lunga che abbia
fatto.
Ci
sono anche dei grandissimi attori, Maya Sansa, cioè voglio dire degli attori
appunto,
di un certo
abbiamo
tipo
in comune, sì. Questo cast aveva in comune una sorta di verginità rispetto alla fiction di lunga serialità,
esatto,
diciamo. Eravamo
esatto.
Tutti piuttosto nuovi a questo tipo di esperienza e devo dire siamo stati contentissimi, credo di poter parlare a nome di tutti.
No, una bellissima serie TV, io l'ho seguita, una bella serie TV, insomma, che e poi aderente alla realtà, diciamo.
Sì, 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 un bel taglio, sì, 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 diciamo, si coglie una certa solidità di scrittura proprio della sceneggiatura, una verisimiglianza dei rapporti tra i vari personaggi della famiglia e anche gli esterni, vengono fornite anche delle indicazioni positive. Il nipote che ha l'Asperger, per esempio, tutta quella vicenda serve a dare l'indicazione a chi avesse problemi di quel tipo di condividere, parlare, rivolgersi a competenti anziché chiudersi e nascondere la patologia e il difetto, che poi è una cosa che fa nascere ulteriori patologie nell'ambito della famiglia. Se c'è un figlio che ha un problema e ci sono altri due figli, se si cerca di nascondere tutto, finisce si ammalano anche gli altri due, che si ammalano anche i genitori, insomma, che viene risucchiata in un gorgo di patologico tutta la famiglia.
Certo, e ricordiamo lo spettacolo che fino all'11 marzo, lo Spazio Diamante, finale di partita.
Spazio Diamante, sì.
Finale di partita. E quindi cosa vuoi aggiungere, Giorgio, rispetto a questo spettacolo?
Vorrei proprio esortare il pubblico potenziale, diciamo, quelli che avrebbero più o meno idea di venire, sì, a non farsi spaventare dal fatto che si tratta di Beckett, perché appunto Beckett, come tutti i grandi classici, mette un po' a soggezione e quindi c'è il rischio che la gente pensi, non dico di annoiarsi, ma insomma di darsi una serata pesante. Non credo proprio che lo sia, non credo proprio che lo sia. Quindi è un invito a celebrare insieme un rito terapeutico di gruppo che farà del bene sicuramente a noi e a chi è.
Si può dire di celebrare insieme il gioco della vita, si può dire?
Brava,
in questo caso?
Il gioco della vita.
Il gioco della vita. Senti, grazie a Giorgio Colangeli e grazie di essere intervenuta spettacolando su L Radio e a risentirci a presto, Giorgio, ciao!
A presto, grazie a voi,
ciao.
Buon procedimento.
Le vibrazioni, così sbagliato!
L'alba che scopre il mio viso, sono sveglio e mi vesto nel posto sbagliato, così sbagliato. Mi sono distratto, ti ho lasciato da sola al momento sbagliato, forse ho sbagliato. I taxi delle sei, banchine vuote e la mia barba dentro le vetrine, ma tu che colpa hai se sono io sbagliato, sbagliato. I miei occhi da pugile al bordo, sbagliato, così sbagliato. E la mia vita di farmi male, quando mi sento figlio e sono un padre.
letto sbagliato, nel mio vestito vuoto vicino a te.
Sbagliato, così sbagliato anzi. Le vibrazioni, abbiamo in collegamento Stefano Deli Ficorelli dei Vitelloni. Ciao Stefano.
Ciao Paola, buonasera a tutti.
Con il sottofondo di così sbagliato, delle vibrazioni. Allora, parliamo di questo locale che ormai è diventata una costante nell'appuntamento con Spettacolando.
Un appuntamento con gli ascoltatori della radio, con te, con tutte le persone che ci vengono a trovare e che ci danno questo clamoroso successo di questo locale che non ha eguali a Roma. Perché è un locale di 700 metri aperto dalle 6 del mattino fino alle 2 di notte.
Quindi è sempre aperto.
Senza glutine, è sempre aperto. Facciamo la carne, la pizza, la pasta, un po'. Venite a trovarci perché è un circo, un grande circo. Ogni giorno c'è qualcosa di nuovo.
E che importante, vedi per poco tempo fa, pochi minuti fa parlavo appunto di teatro, del gioco della vita insieme a Giorgio Colangeli, che è un attore importante peraltro. E appunto il gioco della vita, nel gioco della vita fa parte anche il cibo, lo stare bene.
Soprattutto,
no?
Soprattutto il cibo gira intorno a tutto, la buona tavola. Dove ne nascono, finiscono amori, dove si fanno affari. Davanti a una buona tavola può succedere di tutto. Magari da una pizza o un pesce o una buona fiorentina, cioè un buon bicchiere di vino, una birra. Nasce di tutto a tavola.
Senti, ma il prossimo appuntamento con i Vitelloni quand'è? Mi sembra lunedì, vero? C'è
lunedì sera abbiamo questa serata a spettacolo, domani sera abbiamo Mauro Nardi col suo sax alla pericena, che è favoloso, venite a trovarlo, che poi è una pericena ma inizia dalle 7:30 e sta fino a mezzanotte e mezza, perché poi alla fine gli piace, c'è tanta gente che lo acclama e che sta benissimo, e poi è pieno di gente e si divertono, e lui suona perché è il suo amore il sax. Venite, vi rilassa, vi fa finire quel fine settimana così, mentre il lunedì, con la carica del lunedì, inizia bene la settimana, perché oggi è lunedì,
esatto.
Anche ai Vitelloni, perché è
esatto. Allora ricordiamo il numero di telefono dei Vitelloni, e ricordo anche la via
06,
via Viterno 4260
06 sì. 70 81 150
e noi
siamo su tutti i social,
esatto.
E poi vi aspettiamo. Grazie Paola, grazie di tutto,
grazie a Stefano Deli Ficorelli dei Vitelloni, grazie, buon weekend.
Grazie,
Stefano,
grazie.
Ciao,
grazie a voi, grazie.
Allora ritorniamo, ultimi minuti, diciamo un minuto solamente per farvi, diciamo per augurarvi un buon weekend, un buon tutto, non divertitevi, anzi divertitevi tanto, speriamo che il tempo sia un po' più clemente, la neve è passata, c'è la pioggia, ma ritorna il sereno con Spettacolando da martedì dalle 15:30 alle 16:30 su Alle Radio 8800, seguiteci, lo stato sociale, una vita in vacanza!
E fa il cameriere, l'assicuratore, il campione del mondo, la baby pensione, fa il ricco di famiglia, l'eroe nazionale, il poliziotto di quartiere, il rottamatore. Perché lo fai? E fai il candidato, poi fai l'esodato, qualche volta fai il ladro o fai il derubato, e fai opposizione, e fai il duro e puro, e fai il figlio d'arte, la blogger di moda. Perché lo fai? Perché non te ne vai? Una vita in vacanza, una vecchia che parla, libertà e tempo perso, e nessuno che rompe i coglioni, nessuno che dice se sbagli e sei fuori, sei fuori, sei fuori, sei fuori, sei fuori. E fai l'estetista, e fai il laureato, e fai il caso umano, il pubblico in studio, fai il cuoco stellato, e fai l'influencer, e fai il cantautore, ma fai
fai soldi col poker, perché lo fai. E fai l'analista di calcio mercato, il bioagricoltore, il toy boy, il santone, il motivatore, il demotivato, la risorsa umana, il disoccupato. Perché lo fai? Perché non te ne vai? Una vita in vacanza, una vecchia che parla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta per un mondo diverso. Libertà e tempo perso e nessuno che rompe i coglioni, nessuno che dice se sbagli sei fuori, sei fuori.
Vivere per lavorare o lavorare per vivere, fare soldi per non pensare, parlare sempre, non ascoltare, ridere per fare male, fare pace per bombardare, partire per poi ritornare.
Una vita in vacanza, una vecchia che balla, niente nuovo che avanza, che suona e che canta per un mondo diverso, libertà e tempo perso e nessuno che...